precedenza, carissima, carissimi confratelli, siamo nel cuore, come diceva Sua Eccellenza, della Quaresima, a metà di questo tempo santo, e ci apprestiamo a celebrare il mistero pasquale. È un mistero che non solo celebriamo, è un mistero che siamo chiamati a vivere profondamente nella nostra vita, così come lo vive tutto il popolo di Dio. Il mistero pasquale è il centro della fede della Chiesa ed è quindi anche il centro della vita. Si tratta di prenderne consapevolezza e noi vogliamo farlo prestando ascolto all'esperienza di San Paolo negli Atti degli Apostoli. Continuiamo nella meditazione di alcuni brani di questo testo, di questo libro che ci sta accompagnando per tutto l'anno. Vediamo una comunità che si lascia educare dalla parola di Dio, che si lascia guidare dallo Spirito. E oggi nella meditazione vediamo come l'Apostolo Paolo vive in una maniera profonda il mistero della croce, guidato dallo Spirito. Il brano di riferimento è il cosiddetto discorso di San Paolo agli anziani di Efeso. È un discorso che egli non tiene ad Efeso ma a Mileto, mentre sta andando verso Gerusalemme. E lo troviamo nel capitolo 20 degli Atti. È una perla questo brano, è una perla questo testamento, nel quale ci rispecchiamo come presbiteri e sentiamo che il ministero di Paolo è veramente il ministero che illumina la nostra esperienza di presbiteri, ancora oggi. E non lo illumina semplicemente perché ci sono delle esperienze da vivere che noi possiamo ricopiare, riprodurre. C'è una grande esperienza che Paolo vive, quella dell'unione a Cristo e quello del fare la sua volontà nel progetto di Dio. Una volontà che va incontro alla croce. In questo brano San Paolo ci appare un discepolo che sta seguendo il suo maestro fino in fondo, sulla via della croce, e allo stesso tempo fa un richiamo a tutto il suo ministero e lo legge in questa chiave prospettica del seguire quello che lo Spirito gli chiede. Mi soffermo soltanto su alcuni versetti, il 22 e il 24 del capitolo 20, rimandando poi alla vostra preghiera personale l'intero capitolo, l'intero discorso. In un passaggio centrale egli dice: ed ecco, ora vinto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo tuttavia la mia vita meritevole di nulla, purché conduca a termine la mia corsa e il mio servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù di rendere testimonianza al messaggio della grazia di Dio. Anzitutto l'esordio di questo breve brano, il versetto, avvinto dallo Spirito. Qui l'autore dell'opera lucana usa il termine dedemenos, per dire quel costretto dallo Spirito, che significa propriamente imprigionato dallo Spirito, incatenato dallo Spirito. Qui viene usata l'immagine del prigioniero. San Paolo è un uomo libero, perché prima che altri gli mettano le catene, e sa che gli metteranno le catene quando egli tornerà a Gerusalemme, egli si sente già incatenato da Dio, si sente già vinto dallo Spirito. È un uomo che non si appartiene più. È così simile al Cristo, del quale il capitolo 4 di San Luca, al versetto 1, dice che spinto dallo Spirito. E lo Spirito guida costantemente la voce e l'azione di Saulo. La guida costantemente, sia facendogli fare delle scelte, sia fermandolo in alcune scelte. Lo ferma in alcune scelte, quando ad esempio nel capitolo 16 degli Atti degli Apostoli noi ascoltiamo al versetto 6: attraversarono quindi la Frigia e la regione della Galazia, poiché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la parola nella provincia di Asia. San Paolo si fa condurre in tutto dallo Spirito Santo. E ora lo Spirito Santo non lo porta ad annunciare il Vangelo in un luogo particolare, lo porta verso il martirio, lo porta verso la croce. C'è un disegno di Dio che non riguarda solo quello che noi siamo chiamati a fare di bello e di grande nella nostra vita di testimoni del Cristo, di apostoli. C'è un disegno di Dio nel quale c'è anche la croce. La croce e il martirio sono una strada verso la quale lo Spirito Santo ci guida. Lo indirizza verso la prigionia. Lo indirizzo verso una prigionia che è una nuova missione, e sappiamo benissimo che San Paolo in catene a Roma continuerà ad annunciare il Vangelo, continuerà a battezzare, continuerà a richiamare alla grandezza del mistero di Cristo. Sa benissimo San Paolo che lo Spirito Santo in ogni città gli attesta che l'attendono catene e tribolazioni. Questa è l'unica grande certezza. Mi attendono catene e tribolazioni. Un apostolo che guarda alla croce come parte integrante del suo ministero di apostolo. Usa un'altra espressione che quasi ci fa paura, però è vera, detta da un uomo che si mostra tante volte così sicuro di sé, ma allo stesso tempo pienamente affidato allo Spirito. Dice: non ritengo tuttavia la mia vita meritevole di nulla, purché conduca a termine la mia corsa. È un'affermazione di sequela. Chi vorrà salvare la sua vita la perderà, dice Gesù nel capitolo 16 di San Matteo. E qui Saulo vive fino in fondo la sua sequela. Si è rinnegato davvero, sa che la sua vita non è meritevole di nulla. Il suo atteggiamento non è quello di chi subisce la croce e la morte, ma di chi la abbraccia con consapevolezza. Scusate, c'è un telefonino che ogni tanto, forse qualcuno non se ne è accorto. La considerazione della sua esistenza è proprio del discepolo che rinnega se stesso. Sa che in gioco un altro valore, la sua appartenenza a Cristo. E poi dice che a lui, la cui vita è meritevole di nulla, interessa soltanto portare a termine la corsa. Portare a termine la corsa è un'espressione questa molto cara a San Paolo. La userà anche nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 9, dove dice che tutti quanti corrono per una corsa, corrono per raggiungere un premio. E il suo premio è quello che deve portare a termine, vivere in maniera completa, il compito che Dio gli ha affidato. Qui usa un verbo che troviamo anche nel Vangelo di San Giovanni. Dice: purché conduca a termine la mia corsa, e usa il verbo teleioo, che ci parla appunto di un compimento. Esistono due termini che possono dire questo compimento: pleroo, portare a pienezza, e il verbo teleioo, che significa portare a fine una corsa. Qua San Paolo sa che non porta a compimento un mistero grande, la pienezza è solo di Cristo, ma porta al termine, al traguardo, il compito che Dio gli ha affidato. La stessa espressione usa Gesù nel capitolo 17 di San Giovanni, quando dirà: io ti ho glorificato sulla terra, avendo portato a termine l'opera che mi hai dato da fare. Ecco qui San Paolo, come il Cristo, è colui che porta a compimento il compito che Dio gli ha dato. E lo definisce in un certo modo questo compito. Il servizio che ho ricevuto dal Signore Gesù, di rendere testimonianza al messaggio della grazia di Dio. Il servizio, e usa la parola diaconia, quella parola che ci è diventata così familiare e che riassume tutto il suo atteggiamento nei confronti della Chiesa. Una diaconia che non è una cosa che si è scelta lui. Lui è consapevole sempre di una cosa, di essere stato scelto da Cristo, di essere stato scelto come i grandi apostoli, di essere un aborto, l'ultimo, ma di essere sempre stato scelto. La diaconia che ho ricevuto dal Signore Gesù. Una vocazione molto personale, non un ruolo che riveste nella comunità. È bello vedere la consapevolezza di questo essere chiamati direttamente da Cristo, che in questo momento San Paolo, ecco, vede con molta chiarezza. Rendere testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. Ecco, il primato di questo compito qual è? Annunciare il Vangelo. Con chi si identifica? Con il Vangelo che annuncia. E in queste parole, e con queste parole, egli va incontro alla morte, che non è solo l'esperienza finale dell'Apostolo. Vediamo che la morte, con il mistero della partecipazione alla croce di Cristo, è quello che attende Paolo, è quello che egli vive costantemente nella sua vita, ed è quello che, riflettendo sulla sua vocazione, è alla base della scelta di Dio, di un Dio che sceglie non secondo le logiche umane i suoi apostoli, ma secondo logiche che sono così vicine a quelle della croce. Dice nella lettera ai Galati al capitolo 2, nei versetti 19-20, sono stato crocifisso con Cristo per sempre. Non sono dunque più io che vivo, ma Cristo vive in me. Allora, guardiamo alla logica della croce presente all'inizio della vocazione di Paolo, presente nel suo ministero e in maniera, ecco, conseguente vediamo come questo sia vero per la nostra vita di presbiteri. La logica della croce inizia con la chiamata. E San Paolo ne è consapevole quando nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 22, dal versetto 22 a 31, parla della sapienza della croce. E in questa sapienza della croce mette in evidenza anche le modalità con cui Dio sceglie. Ascoltiamo questo brano. E mentre i giudei chiedono i miracoli e i greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. E fu un invito a coloro che sono i destinatari di questa lettera. Considerate la vostra chiamata. Non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzabile, e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Ed è per Lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione, redenzione. perché come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Queste parole San Paolo non le dice semplicemente per gli altri, considerate la vostra chiamata. Le dice perché sente che egli stesso è stato chiamato secondo questa logica. Lui che poteva vantare la conoscenza della legge di Dio, poteva vantare la sua adesione perfetta a tutti gli insegnamenti dell'antica legge, dice che in mezzo a quelli che Dio ha scelto non ci sono molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ed egli si sente nel loro numero. La logica della croce è una logica che comincia dalle modalità con le quali il Signore ci sceglie. Sceglie la nostra debolezza, sceglie la nostra fragilità e fa sì che la nostra sapienza, la nostra giustizia, la nostra giustificazione e redenzione sia solo Lui, il nostro vanto sia Lui. La nostra vocazione testimonia la mancanza di logiche umane nella scelta di Dio. Sappiamo benissimo quanti compagni di strada magari abbiamo conosciuto meglio dotati, meglio preparati, con tante virtù, eppure il Signore ha scelto noi per questo ministero. La nostra esistenza cristiana, la nostra vocazione obbedisce a questa scelta di Dio che parte dalla croce e la gratuità della nostra vocazione. L'assurdità di una chiamata che sembra immotivata e che invece trova in Dio, in questo modo di agire di Dio, la sua spiegazione. Perché proprio a me? Perché proprio a colui che magari ha meno degli altri e che non ha di che vantarsi? Perché Dio agisce così e la croce mi mostra questo suo modo di agire. L'apostolo è predicatore della croce, ma anche segno ed esempio visibile della sua logica. Ciascuno di noi non può che dire: mi vanto nel Signore. E se non arriviamo a dire questo nella nostra vita e a vantarci invece di altro, ecco, forse avremo qualcosa di bello, di grande da esibire nella nostra esistenza, ma quanto saremo ancora lontani dalla logica della croce. E il rapporto tra la sua persona e il suo ministero, San Paolo lo esplicita anche nella seconda lettera ai Corinzi al capitolo 4, quando mette in relazione le sue capacità, la sua persona con la ricchezza del ministero. Noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da noi. Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti, ma non uccisi. Portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Cos'è questa morte di Gesù che egli porta? Sono tutte le cose che mettono in difficoltà il suo ministero e sente che la prima realtà che mette in difficoltà il suo ministero è il suo essere un vaso di creta, il suo essere un vaso fragile nel quale c'è questo tesoro. Molto probabilmente egli conosceva questo commento della Sifrei Deuteronomio che parla del rapporto della Torah con il suo contenitore e dice così: come il vino non può conservarsi in vasi di argento o di oro, ma solo nel più vile dei recipienti, quello di argilla, così la parola della Torah non sono conservate e custodite da chi si ritiene un vaso d'oro e d'argento, ma solo da colui che stima se stesso come l'ultimo dei recipienti. Allora uno dà valore a quello che porta in sé, più che a se stesso. La croce sono i limiti che abbiamo, non andiamo a cercare altre croci. Riconosciamo le nostre contraddizioni, sembra dirci San Paolo, non per avvilirci, ma per sentirsi amati. La croce nella nostra vita di prete è la croce delle nostre fragilità, che ci fa dire: il Signore mi ha scelto con estrema gratuità. Non si tratta di avere una bassa autostima. Questa è una cosa diversa da una visione psicologica nella quale una persona può non sentirsi voluta bene, può sentirsi piccola e impaurita davanti a quello che riceve. No, davanti alla croce non è l'autostima che si perde l'orgoglio, l'autosufficienza, il bastare a se stessi, il fare senza Dio pur predicando Dio. E il fare senza gli altri, pur essendo inseriti in un presbiterio. L'agire secondo la propria logica e non secondo la logica della gratuità. La croce ci fa sentire più grati verso il Signore, nonostante la nostra piccolezza, il nostro essere vasi di argilla. Dovremmo perciò piangere di gioia, come il giorno della nostra ordinazione, ogni volta che pensiamo che questo tesoro è in vasi di creta, e sentire che tutto è grazia. Anche i nostri fallimenti, le nostre lentezze, se riconosciuti, diventano davvero fecondi. Perché nessuno si vanti davanti a Dio. Ecco la logica della croce che sta alla base della nostra vocazione, del nostro sentirci nelle mani di Dio, nonostante la nostra piccolezza. C'è un'altra realtà sulla quale la croce, in rapporto alla nostra missione, ci invita a riflettere, ed è la sua efficacia. L'efficacia di tutto ciò che è croce, di tutto ciò che è sacrificio nel nostro ministero. Quando facciamo affidamento ai nostri discorsi persuasivi di sapienza, noi ci rendiamo conto che non facciamo breccia. Possiamo stupire, ma non stupire secondo lo spirito, bensì secondo la carne. La parola della croce invece indica una strada che è fatta di misericordia, di tenerezza di Dio, le manifesta queste cose. Siamo chiamati a sperimentare, quando pensiamo alla croce, che le cose di cui non ci vanteremmo, le persone che magari terremmo lontane perché troppo deboli, perché storte secondo la carne, sono quelle che ci testimoniano qualcosa di grande e sono quelle che danno maggiore efficacia alla nostra testimonianza, al nostro ministero. Perché sono persone che si gloriano soltanto nel Signore. Il prete, responsabile di una comunità, ha il dovere pastorale di guardare con questa tenerezza e con questa attenzione alle tante croci di cui è disseminata la propria comunità, ma anche alle tante debolezze che costituiscono la forza più grande della testimonianza. Quante persone nascoste costituiscono un tesoro grande di vita per la Chiesa, perché semplicemente si vantano nel Signore. E poi c'è una terza realtà, quella della sofferenza fisica, quella della sofferenza spirituale, di persone che sono affidate al nostro ministero e che in noi cercano consolazione, e tante volte noi le incontriamo, queste persone, forse quotidianamente, persone che hanno sofferenze fisiche, che hanno grossi problemi nelle loro comunità familiari, che hanno sperimentato il fallimento, vengono da noi portando la loro croce. E a volte forse ci sembra di perdere tempo con loro. perché sembra che non ci diano niente e siamo noi invece a dover dare loro qualcosa. Pensiamo anche ai malati, che magari vediamo soltanto in alcune occasioni. Cosa dice la croce riguardo a queste situazioni? Ci dice che forse sono le realtà più preziose affidate al nostro ministero. Sono i malati, il dolore e la povertà vissuti tante volte con dignità e fortezza. Una dignità e una fortezza che ci disarmano, perché sono proprie di persone che forse non hanno fatto studi teologici, non hanno studiato il mistero della croce nei grandi autori antichi, padri e contemporanei, ma che sanno come si porta la croce nella loro famiglia. E pensiamo, ecco, che tante volte questi poveri, questi umili, questi uomini e donne inchiodati alla croce sono una ricchezza grande per la Chiesa. Sta a noi, ecco, guardarli con un atteggiamento di grande meraviglia, di grande stupore, ricordando quello che nel rito delle esequie alla fine si dice: ti accolgano gli angeli e il povero Lazzaro ti accolga in paradiso. Chi ci accoglierà? Ci accoglierà il povero Lazzaro, ci accoglierà colui che ti ha dato, colui che tante volte è venuto a bussare alla nostra porta. La croce è sul nostro, la strada del nostro ministero e non possiamo distoglierne lo sguardo. Per questo vi porto questa testimonianza di una donna del Centro Volontari della Sofferenza, una donna originaria di Lecce che faceva parte di questo movimento, morta alcuni anni fa. Quando è morta, la sua comunità parrocchiale ha raccolto i suoi scritti e tra questi c'era questo invito rivolto a tutti. Se scopri da qualche parte del mondo la presenza del dolore, non chiudere gli occhi, non allontanartene, fuggiresti la sapienza più vera, quella della croce. Fermati invece a contemplare una realtà che Cristo ha santificato, rendendola espressione dell'amore. Fermati per sorreggere, per aiutare colui che la porta a realizzare e portare a compimento la sua missione, a favore anche di te. Fermati, guarda, contempla. Il Venerdì Santo ci fermeremo a guardare, a contemplare, ad adorare la croce. Ricordiamo le parole di Paolo: ha vinto dallo Spirito e spinto verso la croce. Ricordiamoci che lì è il punto d'arrivo, in quella croce che noi adoriamo perché è gloriosa, c'è il punto d'arrivo del nostro ministero. Ricordiamo che, secondo la logica della croce, noi, poveri vasi di Creta, siamo stati chiamati. Ricordiamo infine che la croce della nostra gente è quella che rende feconde le nostre comunità parrocchiane, costruisce silenziosamente il regno di Dio ed è la croce che, portata con fede, dà grande ricchezza e salva un'umanità, ecco, che forse è più piena della presenza di Dio di quanto noi crediamo. La croce, con tutta questa sua grandezza, con tutta questa sua preponderanza nella vita di Paolo, non è tuttavia l'ultima parola. La croce è quello che l'uomo può fare. È quello che l'uomo può portare con la grazia di Dio. L'ultima parola, la parola della risurrezione, è la grande opera di Dio. Ma Dio lo risuscitò. Noi pensiamo ad amare questa croce e a seguire il Cristo. Il Signore
ci donerà la risurrezione. Con questi sentimenti andiamo incontro al mistero pasquale che celebreremo nel Triduo Santo, ma siamo chiamati ad incarnare nella nostra vita di credente